Venerdì 22 maggio, sesta settimana di Pasqua. Prima lettura. Quando si dona la vita al Signore, non si dona solo il nostro corpo, o solo la nostra anima, o solo il nostro cuore. Quando si dona la vita al Signore, la prima cosa da donare a Lui è la nostra volontà. Si dona la vita al Signore accogliendo la sua volontà come nostra volontà. Ma basta questo? La nostra volontà abita in un corpo che è di peccato. Se il corpo è di peccato, la volontà sempre seguirà il nostro corpo e mai il Signore. Cosa fare perché la volontà segui il suo nuovo Signore, il suo nuovo padrone al quale essa è stata donata? Perché la nostra volontà sia governata dal Signore sempre, occorre in noi tutta la potenza dello Spirito Santo. Così è stato per Cristo Signore, così dovrà essere per ogni persona che fa dono della sua volontà al suo Signore. Così parla il Salmo di Gesù. Sacrifici e offerte non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto l'olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Salmo 40, 7-11. Ecco invece cosa Gesù rivela nella sinagoga di Nazaret. Venne a Nazaret dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri l'annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, Luca 4, 16, 21. Paolo ha fatto dono della sua volontà al suo Signore Dio, è colmo di Spirito Santo. Anche se è colmo di Spirito Santo, potrebbe prendere delle decisioni riguardo alla missione differente da quelle desiderate dal Signore. Chi legge gli Atti sa che Paolo è anche guidato direttamente dallo Spirito Santo e dal suo Signore al quale ha dato la volontà. Le vie dirette e immediate sono molteplici. Non vi è una sola via o una sola modalità. Ecco cosa accade in Corinto. Una notte in visione, il Signore disse a Paolo, non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Ora l'Apostolo sa che non deve partire, deve rimanere. C'è un popolo numeroso che va portato a Cristo Signore. Quando il Signore parla, la storia è sempre con Paolo, inizia un nuovo corso. Da questo momento Corinto è la sua casa. Rimarrà la sua casa finché il Signore non lo manderà altrove, dove vi saranno altre pecore da raccogliere e portare nell'ovile di Gesù Signore. Ora è giusto che ognuno si ponga una domanda e risponda ad essa con verità di cuore e di mente, di anima e di spirito. Conosco io le vie indirette attraverso le quali il Signore mi parla? Una via indiretta è la via dell'Apostolo del Signore e la via del Pastore del Gregge. se il Signore mandi il suo pastore a parlarti, a dirti cosa Lui, il Signore, vuole che tu faccia, e tu dici che è stato il diavolo a parlarti, allora devi confessare che in te non abita lo Spirito Santo. Il Signore riconosce il Signore, lo Spirito Santo riconosce lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo che tu dici di possedere non riconosce lo Spirito Santo mandato dal Signore a parlarti attraverso il suo pastore, allora è segno che non sei nello Spirito Santo. Le vie attraverso le quali a noi parla il Signore sono molteplici. Beato quel cristiano che le sa riconoscere tutte. Leggiamo quanto Giovanni Paolo II scrive nel suo documento Tertio Millennio Neunte. Occorre a questo scopo fare nostra l'antica sapienza che, senza portare alcun pregiudizio al ruolo autorevole dei pastori, sapeva incoraggiarle al più ampio ascolto di tutto il popolo di Dio. Significativo è ciò che San Benedetto ricorda all'abate del monastero nell'invitarlo a consultare anche i più giovani. Spesso ad uno più giovane il Signore ispira un parere migliore. E San Bruno di Nola esorta: pendiamo dalla bocca di tutti i fedeli, perché in ogni fedele soffia lo Spirito di Dio. Se dunque la saggezza giuridica, ponendo precise regole alla partecipazione, manifesta la struttura gerarchica della Chiesa e scongiura tentazioni di arbitrio e pretese ingiustificate, la spiritualità della comunione conferisce un'anima al dato istituzionale con un'indicazione di fiducia e di apertura che pienamente risponde alla dignità e responsabilità di ogni membro del popolo di Dio. Per vivere questo santo principio occorre tutta la sapienza e ogni discernimento nello Spirito Santo. Il pastore ascolta ogni anima, ma anche ogni anima deve ascoltare il pastore. Di certo non lo ascolta, se dopo averlo ascoltato dichiara le sue parole, parole del diavolo e non dello Spirito Santo. Beato quel cristiano che sempre sa ascoltare lo Spirito del Signore che gli parla per via indiretta. Le vie, sia dirette che indirette, dello Spirito Santo sono molte, non si possono contare. Leggiamo Atti 18, 9-18. Una notte in visione il Signore disse a Paolo: non aver paura, continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsola della Caia, i giudei insorsero unanime contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale, dicendo: costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questione di parola o di nome o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cenchre si era alzato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Leggiamo quest'ultimo pensiero degli atti che abbiamo letto. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretti in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cenchre si era alzato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Paolo ora si imbarca per la Siria. Nulla è detto se la decisione è presa per via diretta o indiretta. Sappiamo che lui è sempre mosso e governato dallo Spirito del Signore. Se parte perché lo Spirito di Dio lo spinge a partire, se rimane perché il Signore gli chiede di rimanere. Lo sappiamo con somma certezza e gli atti degli apostoli lo confermano in ogni momento. L'apostolo Paolo nulla fa dal cuore, dalla sua mente, dalla sua intelligenza, dalla sua volontà. Lui è sempre vinto dallo Spirito Santo. Lettura del Vangelo. La vita di Gesù è impastata dal grande dolore. Basta leggere qualche brano del canto del servo del Signore o dei salmi che parlano del suo dolore e subito apparirà la sua sofferenza in tutta la sua grandezza, altezza, profondità, larghezza. Non ha apparenza né bellezza per attrarre i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo scastigato, percorso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tossessori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta condanna fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Isaia 53, 2-8. Questo immenso dolore che prende tutto il suo essere compare al momento della sua gloriosa risurrezione e del suo innalzamento al Signore, giudice dei vivi e dei morti. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando è andata alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Il suo dolore è vero, ma anche i frutti che produce sono veri. I frutti prodotti dal dolore sono la redenzione dell'umanità e la gloria eterna con la quale il Padre lo ha rivestito. Imitando Cristo Signore, il giusto che soffre per gli ingiusti, il cristiano deve vivere il dolore come vero seme di salvezza e di redenzione e anche di gloria eterna. Perché il dolore sia vissuto come lo ha vissuto il Cristo Signore, occorre al cristiano la fede in Cristo e tutta la potenza del suo Santo Spirito. Senza fede ogni dolore è sciupato. Senza la potenza dello Spirito Santo, dinanzi al dolore si soccombe. Manca la forza di viverlo e di offrirlo. Leggiamo il testo di Giovanni 16, 20 e 23a. In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà. E nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Il dolore è via necessaria per giungere alla grande gioia. Mettiamo nel cuore queste parole di Gesù. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si allegrerà, e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Perché la via del dolore è necessaria ed essere la nostra stessa vita? Un esempio ci dovrà fare luce su questo mistero. Il nostro corpo è impuro, la nostra anima è impura, la nostra volontà è impura, il nostro cuore è impuro. Tutto di noi è impuro, perché è contaminato dal peccato. Ogni metallo impuro, perché diventa puro, deve passare attraverso il crogiolo. Nel crogiolo tutto si fonde e viene alla luce la purezza del metallo, sia esso oro, argento o altro. Così è la nostra vita. La mettiamo nel crogiolo della sofferenza e sotto il suo potente fuoco a poco viene alla luce la purezza della nostra fede, della nostra carità, della nostra speranza. Il fuoco della sofferenza ci libera da ogni impurità, anche dai più piccoli peccati veniali. La sofferenza va però vissuta come via necessaria, così come via necessaria è il crogiolo per la purificazione dei metalli. Madre della Redenzione, angeli santi, fate che viviamo ogni nostra sofferenza nella più alta santità. Potremo offrirla al Signore come sacrificio di espiazione e di santificazione nel sacrificio di Cristo Gesù. Voi ci aiuterete e noi porteremo a compimento ciò che manca ai patimenti di Cristo in favore del suo corpo, che è la Chiesa. Amen.